Buongiorno agli ascoltatori e radioascoltatori di Radiorama Sound di Tortolì. Torniamo con la rubrica Domenica in Paese dedicata al calcio semiprofessionistico che va in onda il martedì e il venerdì, appunto, dal canale della radio Ogliastrina. Un saluto da Francesco Pirisi. Oggi parliamo dell'Olbia Calcio. È una delle squadre storiche, il maggior blasone del calcio sardo, che ha vissuto buona parte della sua storia calcistica, appunto della sua storia sportiva nei campionati semiprofessionistici. L'Olbia Calcio è stata fondata nel 1905. Il primo nome è Società Ginnastica Olbia. Nacque infatti come società di ginnastica fondata da un atleta sassarese di nome Egidio Serra. Il primo presidente fu Agostino Amucano. La notizia appunto di questa presidenza ci arriva dalla Nuova Sardegna del periodo, che fece il resoconto della riunione del primo consiglio direttivo del club. Sino al 1930 la società, che ha già formato da tempo la sua squadra di calcio, svolge un'attività di carattere locale. Si ha notizia di alcune gare contro formazioni gallurese, tra cui da segnalare una sfida del 1912 tra i ragazzi della Liberi Calciatori e l'EC Terranovese. Terranova è l'antico nome della città di Olbia. Dicevamo tra la LC Terranovese e il Calangianus, gara terminata con il risultato di 2-1 per gli olbiesi, in favore degli olbiesi. Nel 1924-25 c'è il primo campionato ufficiale, appunto. Si tratta del Torneo Sardegna, se lo aggiudicano proprio gli olbiesi, battendo in finale la Torres di Sassari. Sembra il segno di un futuro in cui le due formazioni, sembra il segno di un futuro in cui le formazioni dei due punti quasi estremi del Nord Sardegna si daranno battaglia con gare vibranti e tifosi pronti a dare un sostegno straordinario perché la stessa sfida va aver avuto e a conservare tuttora un carattere straordinario. I campionati tra le due guerre vedono la formazione olbiese, che dal 1938 cambia nome in GIL Terranova, impegnata nelle categorie regionali chiamate divisioni. Una prima affermazione è stata quella della stagione 30-31, 1930-1931, quando la formazione gallurese vince il campionato sardo ULIC. Va ancora meglio nelle stagioni precedenti il conflitto mondiale. Nel 1938-39 la GIL Terranova vince il girone B della prima divisione Sardegna e subito dopo si aggiudica anche lo spareggio con la primatista del girone A e sale quindi in C, la terza serie nazionale. Un anno in Serie C con un 12° posto in classifica e poi di nuovo tra i dilettanti regionali nella prima divisione Sardegna, dove la formazione gallurese disputerà tre campionati. Dal 1943 al 1946, a causa della guerra e delle difficoltà di ripresa dell'attività, appunto dopo il conflitto, il club olbiese rimane inattivo. Prima della ripresa nel 1946, preceduta da un nuovo cambio di denominazione. La GIL Terranova, un nome legato sicuramente al regime, prende il nome di Unione Sportiva Olbia. 1946-47. La nuova società nel 47 guadagna subito l'accesso la nuova società nel 47 guadagna subito l'accesso alla C, dove era già stata, ricordiamo, alla fine degli anni 30. Ma la permanenza nella terza serie nazionale è ridotta ad una sola stagione. Il prosieguo dell'attività è nella prima divisione Sardegna, dove i galluresi stazionano per 4 annate agonistiche. 1952-53, l'Olbia è prima in promozione, è diventato il campionato maggiore dell'isola, quindi il maggior campionato regionale, ed è promossa in quarta serie nazionale. Una curiosità rispetto a quella stagione della ripresa post-bellica in casa olbiese. Nel campionato 1951-52, in prima divisione Sardegna, disputa alcune gare con la maglia bianca anche Gino Colaussi, ex attaccante di Juventus e Triestina, e campione del mondo nel 1938 in Francia. La permanenza in Serie D per l'Olbia dura però una sola stagione, quella del 52, quella del 1953-54. Seguono tre campionati nella promozione regionale e poi due stagioni nell'interregionale che si concludono nell'annata 58-59 con il ritorno in quarta serie. I campionati di Serie D per i bianchi gallurisi sono otto, spezzati proprio a metà da una stagione tra i dilettanti regionali, dopo la retrocessione nel torneo di Serie D 1962-63. Di quelle stagioni, prima della parentesi in Serie D, ritorniamo appunto a parlare del campionato 52-53 di promozione regionale, che è vinto, abbiamo detto, dai bianchi gallurisi. La squadra è guidata in panchina proprio da Gino Colaussi, l'ex campione del mondo della nazionale italiana nel 1938. E quella squadra in campo annovera il giovanissimo, anzi Gustavo Giannoni, la figura più nota del calcio olbiese, per le sue stagioni in Serie A come calciatore con la maglia del Mantova, che con il centrocampista gallurese, compie tra l'altro negli anni 50 e 60 una cavalcata che porta il club mantovano dalla quarta serie alla Serie A. Giannoni sarà poi protagonista come mister, come tecnico, alla guida tra le altre delle squadre del Torino, del Milan, della Roma e del Cagliari. Le otto stagioni in Serie D a cavallo tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60 del decennio successivo aprono le porte ai bianchi. Aprono ai bianchi le porte della Serie C, già conosciuta, ricordiamo, tra le due guerre, alla fine degli anni 30. La promozione in terza serie nella stagione 67-68. I campionati di Serie C saranno sei consecutivi. La squadra è guidata dalla mister locale Paolo Palledo De Cortes, un mago del calcio regionale, che poi vincerà anche alla Nuorese, con la Nuorese ottenendo con i Barbaricini la promozione in Serie D. Tre giocatori di quella formazione olbiese, da ricordare Benvenuto Misani e Bruno Selleri, oltre al portiere Bettella. Il club è già in mano al presidente Elio Pintus, che lo guiderà spesso in C, anche nelle annate successive, facendo corrispondere alla sua presidenza uno dei periodi più felici della storia ultrasecolare dell'Olbia Calcio. Le stagioni in C, la terza serie nazionale è appunto ancora che è ancora unificata, le stagioni in C, dicevamo, dell'Olbia sono sei. Tra gli uomini leader della squadra alcuni sono proprio olbiesi, dagli attaccanti Franco Maroggio, cresciuto nella giovanile del Cagliari, e il Peleo olbiese, a Sergio Bagatti, che ha già calcato la serie superiore con la maglia della Reggiana Vicenza, arrivando alla Serie A e poi in B con l'Udinese, e il già citato Selleri, che non è sardo di nascita, ma certo lo è di adozione, considerato il rapporto speciale che lo lega alla città, ormai in procinto di diventare il capoluogo della Gallura. Altri giocatori di qualità arrivano dalla penisola, per vestire la maglia bianca. Tra questi ricordiamo la punta Beccati, che sarà poi a Empoli, e il terzino Eliseo Croci, insieme al centrocampista Guspini. La società sforna da parte sua giovani calciatori che attraversano il terreno per vestire le casacche di formazioni professionistiche. È il caso del già citato Giannoni negli anni 50 e un decennio più tardi di Bagatti, Marungiu, Petta e dell'altro Giannoni, Piero, che disputerà qualche stagione con la Catania, con la maglia rossoblu del Catania. Il periodo d'oro nella Serie C negli anni 70 è interrotto nella prima metà del decennio, nel 73-74, dalla retrocessione. I bianchi si classificano al 19° posto e scendono appunto di categoria. Quella squadra è guidata da Antonio Colombani e poi da Luigi Milan. I bianchi, abbiamo detto, si classificano al 19° posto, penultimi in classifica, Peugeot di Loro fa soltanto il Prato, insieme ai Toscani e insieme all'altra formazione, sempre la Toscana del Viareggio. I bianchi quindi devono salutare la Serie C e tornare in quarta serie. E quel campionato lo vince la San Benedettese di San Benedetto del Tronto con 9 punti di vantaggio sui Romagnoli del Rimini. 1974-75, la stagione nella categoria inferiore alla Serie D funge tuttavia per i bianchi gallurese da spazio agonistico per la pronta risalita in terza serie. La squadra è guidata a centrocampo da Bruno Selleri ed è forte in attacco della coppia albiese, anche di nascita, non solo di maglia, formata dai già menzionati Marungiu e Bagatti. La formazione bianca vince il campionato mettendo insieme 41 punti in 34 gare contro i 38 di Romulia e Civitavecchia, che sono secondi. Un gradino più giù, a distanza di un punto, l'Almorese e la Tarros di Oristano. Il fatto significativo di quella stagione in quarta serie è che delle sei squadre presenti, delle sei squadre sarde presenti, le altre sono Alghero, Iglesias e Tiesi, nessuna retrocede tra i dilettanti. Si salvano tutto, insomma. Dal 75 al 78 l'Orbia disputa tre stagioni in Serie C, retrocedendo solo alla fine della stagione 1977-78, quando si classifica all'ultimo posto della terza serie nazionale e si deve accontentare l'anno successivo di un posto nella C2, che è stata appena creata con lo smembramento in due categorie, in due livelli agonistici, terza e quarta serie della vecchia C unificata. La squadra è guidata in quella stagione sfortunata in panchina all'inizio da Renzo Zecchini e poi dall'ex ala dell'Inter, del Cagliari e della Nazionale in Messico, vice campione in Messico, vice campione del mondo in Messico, Angelo Domenghini. Domingo, come viene affettuosamente chiamato dai tifosi, è allenatore giocatore, ma non riesce a fare il miracolo, a compiere il miracolo di salvare l'Urbia, pur avendo in squadra uomini collaudati, quali il già citato Marungiu, Piero Giagnoni, il fratello minore di Gustavo, e Michele Moro, tutti e tre olbiesi e tutti e tre cresciuti nelle giovanili del Cagliari. 1978-79, nuovo tonfo ancora per l'Urbia Calcio. Nella C, stavolta nella C2, conferma che in quel crepuscolo degli anni 70 si sta consumando anche quel fervore e si stanno consumando anche le energie societarie che avevano fatto vivere ai bianchi l'aria fine della terza serie, incrociando i tacchetti con formazioni blasonate e di città ben più popolose, a iniziare dai rossoblù del Genoa. Per ritrovare una vittoria dell'Olbia si deve arrivare alla stagione 85-86. I bianchi vincono il campionato interregionale e si riguadagnano il posto in C2, la quarta serie nazionale in quelle stagioni. È un girone completamente sardo, ma che annovera alcune tra le bighe del calcio isolano, la Tarros, l'Alghero, l'Almorese, l'Ilva Maddalena. I galluresi realizzano 48 punti in 30 gare grazie a 19 vittorie, 10 pareggi, perdono una sola volta. In C2 l'Olbia realizza in questo periodo una tra le migliori performance di sempre, 14 stagioni consecutive con buoni piazzamenti, in qualche occasione, in qualche stagione a ridosso delle prime della classe, come conferma il quarto posto del 1993-94, la squadra bianca è guidata in panchina dall'ex giocatore regista del Bologna Franco Colomba e in campo dal giocatore leader Ernesto Trudaju, elemento di qualità del vivaio, che per alcune stagioni disputerà la C con le maglie della Ternana e della Reggiana di Reggio Emilia. Tra i pali Armando Pantanelli, che vestirà anche la maglia del Cagliari in Serie B. Seguono tre campionati tra i nazionali dilettanti e la D. 1901, 2001, 2002 è l'anno di una nuova promozione dalla D, che non è più la quarta serie del passato, ma un campionato nazionale dilettanti. L'Olbia è prima e ritorna in C2, che nel frattempo ha cambiato nome e si chiama Lega Pro. Sono 8 le stagioni in Lega Pro e poi di nuovo dentro i quadri del nazionale dilettanti, ma non fa tempo a ripartire nel 2010-2011 che il club viene escluso per irregolarità finanziarie. L'Olbia, dopo diverse stagioni e dopo alcuni decenni tra la terza e la quarta serie nazionale, vive dunque il periodo meno felice della sua storia, relegata in eccellenza, il massimo campionato regionale, dove stazionerà per un paio di stagioni. Prima della risalita nella stagione nel campionato 2011-2013, quando vince il torneo regionale ed è promossa in Serie D. L'altro gradino, i bianchi gallurese, lo scalano nel campionato 2015-2016, quando il quinto posto nel girone gli consente, gli vale l'ammissione alla Lega Pro. Il resto sono storie dei nostri giorni. L'Olbia da alcune stagioni è ritornata nella terza serie nazionale, dove si è avvicinata in qualche occasione anche alla possibilità di disputare i playoff per la promozione in Serie B. E in Serie C giocherà anche quest'anno, sempre con la speranza di migliorare i piazzamenti delle stagioni passate, delle ultime stagioni, e di tentare appunto quella scalata in B che sia per l'Olbia sia, dicevamo, per la Torre di Sassari è ancora un sogno che però potrebbe realizzarsi se le due società, come sembra che stia avvenendo, anzi come concretamente sta avvenendo, si stanno dotando di strutture società stabili e quindi anche della possibilità di una continuità nei campionati, nei risultati, nelle categorie che potranno portare appunto all'accesso alla serie cadetta. Oggi il club è presieduto dall'imprenditore e manager Alessandro Marino e nell'ultima stagione in panchina c'è stato il tecnico Roberto Chiussi. In campo da rimarcare la prova importante dell'ex attaccante del Cagliari, Daniele Ragazzu, che è stato autore di 19 reti. Lo stadio, l'Olbia gioca le sue partite interne nello stadio Bruno Nespoli, capace di ospitare 4.000 spettatori. È un vecchio impianto che però è stato rinnovato negli anni, dotato di un ottimo terreno erboso, tra l'altro. Il campo Nespoli è intitolato alla memoria di un ex giocatore dei bianchi gallurisi, Bruno Nespoli appunto, che morì su quello stesso stadio durante una gara nei primi anni 60, morì in seguito ad uno scontro di gioco con l'attaccante della Carrarese Shamos che gli procurò un trauma cranico. Aveva 23 anni. Il fatto successe per la precisione il 24 gennaio 1960, durante la gara tra l'Olbia e i Toscani del campionato nazionale di Serie D. Tra i giocatori di maggior richiamo nella storia dell'Olbia abbiamo citato Gustavo Giannoni, calciatore mister nella massima serie e quindi appunto la figura di maggior spicco del calcio olbiese. Difensore in campo, classe 1932, Giannoni è scomparso nel 2018. La sua carriera di calciatore, dopo gli inizi nell'Olbia in Serie D, nella prima metà degli anni 50, nella prima metà degli anni 50, disputerà oltre 70 partite con i bianchi. Si svolge prevalentemente tra Reggio Emilia e Mantova. In quest'ultimo club vive la cavalcata dalla Serie D alla massima serie. Tra i compagni di squadra nel Mantova il portiere Dino Zoff, che sarà poi estremo difensore in Serie A del Napoli, della Juventus e poi della Nazionale, dove vincerà i mondiali del 1982 in Spagna. Di Gustavo Giannoni ricordiamo anche la carriera da allenatore, una carriera brillante iniziata a Mantova, subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo, come si suol dire, e poi proseguita con le panchine di Torino, Milan, Bologna, Roma, sino ad approdare al Cagliari nella stagione 1982-83. Con i granata del presidente Pianelli, Granata del Torino, va vicino allo scudetto nella stagione 71-72. Successo che sfugge ai Granata proprio nelle ultime giornate. Altro giocatore di richiamo nella storia dell'Olbia è Sergio Bagatti, attaccante Olbiese Doc, classe 1949, nel 68-69 nell'Inter Euromondiale di Elenio Herrera, che vinse Scudetti e Coppa dei Campioni, oltre alla Coppa Intercontinentale. Appunto Elenio Herrera, l'allenatore, il mago del calcio italiano negli anni 60-70, che poi sarà anche alla Roma. Bagatti però non trova spazio in una formazione che ha nei suoi ranghi grossi calciatori, fuori classe come Mario Corso, Sandro Mazzola, oltre al brasiliano Yair da Costa e allo spagnolo Suarez. Il giovane gallurese però riesce comunque a esordire in Serie A con la maglia biancorossa dell'Anerossi Vicenza, nella stagione 71-72. Seguiranno una serie di campionati in Serie B e in Serie C con le maglie di Arezzo, Olbia, Reggiana, prima del ritorno a casa per concludere la carriera tra i dilettanti del Tavolara, la seconda squadra della città gallurese, della città di Olbia. Da ricordare poi che Bagatti sarà anche allenatore, fino a qualche anno fa anzi è stato allenatore. Ha spesso guidato squadre della Serie C2 come l'Olbia e la Nuorese e altre formazioni nei campionati dilettantistici come Arzachena, Calangianus, Ilva, Maddalena, insomma, per la maggior parte squadre gallurese. Altri giocatori importanti li abbiamo visti nel corso, diciamo, di questa carrellata sulla storia dell'Olbia, sono stati Franco Marungiu, attaccante cresciuto nelle giovanili del Cagliari negli anni 60 e poi, dopo una parentesi alla Spalla e anche una al Quarto Sant'Elena, è stato una pedina insostituibile e fondamentale dell'Olbia nelle stagioni vissute dai bianchi in Serie C negli anni 70. Lo chiamavano il Pelé Olbiese per, insomma, per la sua tecnica e per il suo guizzo in area di rigore che gli consentiva spesso di andare in gol. Un altro giocatore di quel periodo è stato Piero Giagnoni, fratello di Gustavo, anch'egli con diverse esperienze nella terza serie nazionale, tra cui appunto quelle dell'Olbia. E poi andando avanti negli anni troviamo Ernesto Turgaglio, arcigno difensore di Sedini, un giocatore dagli alti valori agonistici, ma anche tecnicamente molto dotato, che oltre che nell'Olbia ha giocato nella Reggiana, nella Ternana, disputando sempre dei campionati ad alto livello, quindi lasciando il segno in quelle società dove, delle quali ha vestito la maglia e magari con qualche recriminazione per non aver potuto scalare le categorie maggiori del calcio italiano, anche se appunto i valori agonistici e la tecnica gliel'avrebbero permesso. Adesso nell'Olbia, adesso è l'Olbia di Daniele Ragazzu, cagliaritano, un giocatore che ha avuto appunto la crescita sportiva e agonistica nel Cagliari e che da diverse stagioni è l'emblema, diciamo, l'elemento di punta dell'Olbia, riconfermato anche quest'anno. L'anno scorso ha fatto 19 reti. Ragazzo che potrebbe diventare, diciamo, l'uomo su cui costruire quella squadra per andare in Serie B e centrare quel sogno, quell'aspirazione dei tifosi olbiesi di cui abbiamo parlato anche poco fa. Con queste informazioni, con queste notizie sui giocatori più emblematici dell'Olbia Calcio, concludiamo questa carrellata nella storia della società olbiese, iniziata, abbiamo detto, nel 1905 con la costituzione della squadra, che era una società che all'inizio si occupava di ginnastica e poi però creò subito la formazione calcistica, che ebbe nei lustri successivi. Tra le due guerre già i primi successi, arrivando alla fine degli anni 30 a giocare la Serie C. Serie C che poi ritroverà anche negli anni successivi, dopo una serie di parentesi in Serie D. In Serie D la striscia più importante dell'Olbia in Serie C è quella degli anni 70, quando sotto la guida di Palle Dudai Gortez, un allenatore gallurese, riesce a salire nella terza serie nazionale dove disputa diversi campionati, sempre con piazzamenti onorevoli, A parte una stagione nella prima metà degli anni 70 in cui retrocede in Serie D, però per poi risalire immediatamente dopo nella Serie C, nella terza serie nazionale. L'Olbia che c'entra la promozione nel 74-75, l'abbiamo ricordato, è l'Olbia di Bagatti, di Marungiu, di Selleri, che vincono un girone sardo-laziale con altre sei formazioni isolane. E i bianchi si classificano primi battendo nel finale la Romulia di Roma, il Civitavecchia, più giù la Nuorese e la Tarlos. Quindi seguono altri tre campionati di Serie C, l'ultimo dei quali finisce però male per gli olbiesi che sono ultimi in classifica e l'Olbia che viene affidata ad un certo punto ad Angelo Domenghini, l'ex calciatore dell'Inter, del Cagliari e della nazionale vicecampione in Messico, che ha diciamo, il doppio ruolo di giocatore e allenatore. Angelo Domenghini tenta di salvare la squadra in quella stagione appunto della fine degli anni 70, ma non riesce. Quindi il futuro dell'Olbia è tra la quarta serie, diciamo, che poi diventa C2. Da quell'ultima retrocessione dalla C1 unificata, dell'attività agonistica dell'Olbia è tra i campionati di quarta serie e i dilettanti, quarta serie che è diventata C2, dove i bianchi comunque sono spesso protagonisti, anzi, proprio in C2 c'è forse la striscia più importante nelle serie semiprofessionistiche dei bianchi che tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 riescono a giocare 14 anni consecutivi, prima di una serie di vicende, disavventure societarie che riportano la squadra di Olbia tra i dilettanti, addirittura a giocare in eccellenza regionale, dove però rimane qualche stagione prima di riprendersi il posto nei campionati nazionali. Le ultime stagioni sono state di valore per i bianchi. Dopo essere risalita in Serie C alcuni anni fa, dopo uno spareggio all'acquedotto di Sassari contro la Torres, l'Olbia si è sempre distinta in questi ultimi anni per campionati di valore, arrivando anche vicino ai playoff per la promozione in Serie B. L'ultimo campionato è stato un tantino sofferto, ma poi i bianchi, guidati in panchina da Occhiussi, sono riusciti a salvarsi. Quindi concludiamo qui questa puntata di La Domenica in Paese dedicata al calcio semiprofessionistico. Quindi oggi abbiamo parlato dell'Olbia Calcio, una delle società storiche della Sardegna, essendo nata appunto nel 1905. Sono più vecchie di 2 anni soltanto la Torres e l'Ilva Maddalena, un tempo il Varsenal, la cui data di nascita è 1903. E nelle settimane precedenti abbiamo parlato proprio di queste due formazioni, della Torres e dell'Ilva Maddalena, oltre che della Montepone di Clises, appunto tra le formazioni più antiche e anche tra le formazioni che registrano le maggiori presenze nel calcio semiprofessionistico nazionale. Abbiamo parlato anche della Nuorese che appunto nel calcio semiprofessionistico ha disputato una trentina di stagioni e soltanto attualmente vive un momento di decadenza, essendo relegata tra i dilettanti, quest'anno a disputare la promozione. Quindi, con queste informazioni sull'Olbia, chiudiamo la rubrica sul calcio professionistico, chiudiamo questa puntata di Domenica in Paese sul calcio semiprofessionistico e ci risentiremo il martedì e il venerdì per altri appuntamenti, per altre puntate, sempre adesso con una carrellata delle formazioni, delle squadre che hanno segnato questa categoria e che continuano a essere, diciamo, protagoniste di questa categoria. Sono tante, le abbiamo viste nella prima puntata, parlando appunto del Sorso, del Tiesi, dell'Iglesias, dell'Alghero, della Tarlos di Oristano. E tante altre, sino alla Palma, che è stata forse una delle ultime espressioni del calcio sardo tra i primi professionisti nazionali. Parleremo della storia di queste formazioni dagli inizi e poi ripercorrendo gli anni della loro storia, i calciatori, parlando anche dei maggiori, appunto, anche un po' delle caratteristiche di queste squadre, dei tifosi, degli stadi e soprattutto, appunto, dicevo, dei calciatori emblematici che hanno in qualche modo caratterizzato la vita di questi club. Francesco Parisi vi ringrazia per l'ascolto. Da Radio Rauma Sound di Tortoli e vi dà appuntamento per le prossime puntate. Buona giornata.